Rimane così, accadrà sicuramente. Ciò in cui tu hai creduto, perché la parola te lo promette. Oh, impara a credere senza prima vederlo. Abbi fiducia in Dio. Cuore, egli non ti deluderà. Rimane così come è scritto nella parola. Così come è scritto, lascialo. Una parola che ti è rimasta nel cuore, la vedrai adempiuta a suo tempo. Rimane così, la fede trionferà comunque, anche se tutto sembra opporsi. Cuore, credi soltanto. Tu non soccomberai. Colui in cui riponi fiducia è infatti l'eroe vittorioso. Rimane così. Non devi chiederti a lungo per quale strada il tuo Dio ti conduca. Egli può portarci sulle sue braccia paterne, anche se non si avverte la sua presenza fin da subito. Rimane così. Puoi confidare nel Signore. Indipendentemente da quanto è cupo o scuro, vicino a te, nella fede puoi vedere l'aiuto di Dio. Perciò tieni ben forte, tienilo forte, resta e rimane così. Amati fratelli e sorelle, vi salutiamo tutti dal cuore qua da Zurigo, chi siete connessi da tutto il mondo per ascoltare con noi la predica di fratello Frank, per ricevere la stessa benedizione che anche noi riceveremo questo giorno. Siate benedetti nel nome del Signor Gesù Cristo quando ascoltate la predica del fratello Frank. Per la parola di introduzione voglio leggere un capitolo da Efesini capitolo 4 versetto 1 fino al versetto 16. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi uni agli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è solo un Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto, salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni ai uomini. Ora questo è salito. Che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini spallottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, ciò Cristo. Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Sì, cari fratelli e sorelle, facciamo in modo che questa parola ci stia a cuore, che ci sosteniamo a vicenda nella preghiera, che ci difendiamo l'uno l'altro, che preghiamo gli uni per gli altri e, se qualcuno si trova in difficoltà, che lo aiutiamo, che gli stiamo accanto e che ci sopportiamo a vicenda, come è scritto qua. Non è sempre facile, ma vi prego con amore di intercedere gli uni per gli altri affinché questo corpo di Cristo sia edificato. Sostenetevi a vicenda come amore, così come noi preghiamo per voi, pregate anche per noi, per lo scopo che siamo custoditi nell'amore e nella fede del nostro Signore Gesù Cristo. Possa il Signore benedire questo pomeriggio, possa unirci nell'amore, possa dotarci del suo spirito e della sua forza in ogni cosa. Preghiamo ora insieme. Fedele Padre Celeste, ti rendiamo ogni onore, ogni lode, ogni ringraziamento per queste parole così preziose che abbiamo appena letto. Sì, tu sei chi unisci il corpo. Sei tu che edifichi la tua chiesa e ti chiediamo, Signore, di farci essere pietre squadrate per la tua costruzione. Signore, squadraci ancora in questo tempo di grazia affinché possiamo essere inseriti come pietre adatte. Te lo chiediamo, benediscici questo pomeriggio, istruiscici con la tua parola e sii presente in ogni cosa. A te siano offerti lode, onore, gloria, ringraziamento e riverenza nel nome meraviglioso e glorioso di Gesù. Amen. Amen.
Rendiamo grazie al Signore perché la salvezza non deve ancora avvenire, ma è già avvenuta. E perché possiamo avvicinarci al nostro Dio come redenti, come liberati, come persone che hanno ricevuto il perdono. E possiamo venire a Lui e invocare Abba Padre nella certezza che Egli ci ascolta. Anche oggi vogliamo stare silenziosi interiormente, distaccarci da tutte le preoccupazioni della vita quotidiana, da tutti i problemi che sicuramente ci assillano e ci affannano, e semplicemente trascorrere davanti al Signore un momento di ristoro, di riflessione, di edificazione, di rafforzamento. Beh, poi gli ultimi giorni a Johannesburg, la situazione tra bianchi e neri è un po' turbolenta, ma non solo, anche dal punto di vista dottrinale non c'è quasi nessun paese che abbia fallito così tanto nella predicazione come il Sudafrica. Anche persone del messaggio credono alle cose più incredibili sotto il sole, come per esempio il Signore è venuto, le nozze stanno avendo luogo, non c'è più grazia, Abraham il figlio dell'uomo, e questo e molto altro ancora. Raramente negli ultimi anni ho dovuto affrontare difficoltà così grandi come lì in Sudafrica. Sapete bene che quando si tratta di difendere la parola, non me stesso, non ho bisogno di difendermi, ma quando si tratta della parola, allora credo che questo sia il mio compito. È semplicemente il mio compito. Non ho intenzione solo perché piacerebbe a certe persone di indossare il mantello su entrambe le spalle. Preferisco togliermelo del tutto e gettarlo via. E così Dio mi ha dato anche in quel caso il coraggio di dire ciò che va detto e anche di collocarlo al posto giusto. Si trattava principalmente di Apocalisse 10, da versetti 1 a 6, che per queste persone si era già adempiuto nel 1963. E ho esclamato all'interno dell'assemblea, Apocalisse 10, versetti da 1 a 6, non è stato ancora nemmeno menzionato, figuriamoci adempiuto. E subito dopo ho aggiunto, così parla il Signore nella sua parola. Ci sono cose che non mi lascio sfuggire, di cui sono sicuro al 100%, è così, e non può essere altrimenti. Lo stesso vale per Prima Tessalonicesi 4. Lì dicono una certa parte di esso si è già adempiuto, ovvero che il Signore abbia lasciato il trono di grazia e sta discendendo e così via. Anche questo con l'aiuto di Dio e sulla base della parola sono riuscito a chiarirlo molto bene. Prima Tessalonicesi 4 non è stato ancora nemmeno toccato. nessuno di questi punti è stato ancora toccato, figuriamoci adempiuto. Ciò che sta accadendo ora riguarda principalmente Matteo 25. Ecco, lo sposo viene. Preparatevi, andategli incontro. Ora è il momento di svegliarsi, di pulire le lampade, di riempirle d'olio affinché non manchi nulla quando il Signore verrà. Ma se qualcuno mi dicesse il Signore è già venuto, allora risponderei: se fosse venuto io non sarei più qui, perché quando verrà io me ne andrò. E questo è sempre così bello ed è anche vero al 100%. Quando tornerà saliremo con Lui, lo incontreremo nei cieli, saremo per sempre con il Signore. Ciò che per la prima volta mi è diventato grande in confronto tra Matteo 25 e prima Tessalonicesi 4, lasciatemelo leggere qui, Matteo 25. Allora il regno dei cieli sarà paragonato a 10 vergini, le quali prese le loro lampade uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte nel prendere le loro lampade non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute insieme con le loro lampade avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, uscitegli incontro!» Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!» Ma le avvedute risposero: «No, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e la porta fu chiusa.
Während sie nun hingingen, um Öl einzukaufen, kam der Bräutigam, und die Jungfrauen, welche in Bereitschaft.
Queste parole sono in realtà tra le più chiare e anche tra le più serie che possiamo leggere quando si tratta della preparazione della Chiesa sposa, della preparazione di coloro che desiderano partecipare alla prima risurrezione, alla trasformazione, al rapimento, che desiderano davvero raggiungere il fine più alto che Dio potesse fissare per gli uomini. Devono impegnarsi con ogni diligenza affinché non manchi davvero nulla. Qui viene ancora fatta la distinzione tra le lampade e i vasi, che sono anch'essi necessari. Vasi con olio affinché possano essere riempiti. Tutte le casalinghe, chiunque abbia vissuto in campagna in passato, lo sa bene, che si trattasse di lampade a petrolio o a olio, l'importante era che lo stoppino avesse sempre combustibile, che doveva essere raboccato. Lo sappiamo tutti che bisognava aggiungere olio. Sappiamo anche tutti chi conosce ancora le lampade di un tempo che di tanto in tanto bisogna pulire il vetro per ripristinare una buona visibilità. E così il Signore usa esempi tratti dalla vita quotidiana, esempi che tutti comprendono. Ed ecco ora la domanda, cari fratelli e sorelle, cari amici, ecco la domanda. Quando si parla di lampade, questo può parlare di illuminazione, può testimoniare che Dio ci ha donato la luce, che siamo nati di nuovo, perché vergine, la parola vergine di per sé significa infatti pura, santa, incontaminata, cioè persone nate da Dio, consacrate al Signore, che possono dire come Maria: non conosco nessun uomo. Persone che non sono una volta metodiste e poi battisti, e che non corrono da una chiesa all'altra per trovare la loro felicità e raggiungere la beatitudine, ma persone che vengono a Dio, che vivono la loro esperienza personale di salvezza con il Signore. Allora non hanno più bisogno di nessuno che faccia da mediatore, poiché hanno trovato il mediatore e l'avvocato, Gesù Cristo. Sono giunti alla comprensione, hanno ricevuto la pace con Dio, come sta scritto: pace a chi è lontano e pace a chi è vicino. Qui, con questa illuminazione che Dio ci ha donato per grazia, siamo soddisfatti, ma abbiamo bisogno dell'olio nel vaso per poterlo riempire di nuovo, ancora e ancora. E nella lettera agli Ebrei c'è il passo in cui nella brocca d'oro furono riposti la manna e probabilmente accanto ad essa anche il bastone di Aronne, come il ricordo del fatto che Dio nutrì il suo popolo in modo soprannaturale per 40 anni. Se ora da entrambe le parti compare il termine vaso o recipiente, allora è in realtà ovvio. Leggo la parola di Ebrei 9, versetto 4, forse anche il versetto 3, Ebrei 9 dal versetto 3. Dietro la seconda cortina c'era il tabernacolo, detto il luogo santissimo. Contendeva un incensiere d'oro, l'arca del patto tutta ricoperta d'oro, nella quale c'era un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Aronne che era fiorita e le tavole del patto. Notiamo qui che c'erano diverse cose insieme, non solo una. Qui c'era la conferma divina. All'epoca tra gli israeliti si poneva la domanda: Mosè, sei l'unico ad avere da dire qualcosa? Non siamo forse in tanti? Non ci sono abbastanza tribù qui? E come sapete, allora ciascuno della tribù prese un bastone secco, ed ecco il bastone che il mattino seguente avrebbe portato fiori e frutti, quello sarebbe stato il bastone della tribù che Dio aveva scelto per svolgere il servizio in suo nome e al suo cospetto. Ed ecco, conoscete tutti la storia dell'Antico Testamento, e così la tribù sacerdotale fu designata da Dio, e così tutti sapevano a che punto erano. Se ora qui è scritto che lì si trovavano anche le tavole dell'alleanza e il vaso con la manna, dobbiamo comprendere che nell'ordine divino alcune cose appartengono l'una all'altra. Crediamo che Dio avesse riservato per noi la manna nascosta e crediamo ancora di più. Crediamo che Egli ci abbia concesso per grazia l'accesso a ciò che era nascosto. E questo significa anche che il Signore ha mandato il suo servo e profeta. Sapete, non pronuncio spesso il suo nome, ma quando lo faccio è con profonda commozione interiore e gratitudine. Non sono tra quelle persone che usano così facilmente il nome del nostro amato fratello Branham per ogni sorta di scopi possibili e impossibili. Associo un tale uomo di Dio al compito che Dio gli, ovvero riportare ogni cosa al giusto ordine. Questo è quello che doveva fare. Quando alcuni fratelli in Sudafrica mi hanno detto che il Signore era davvero già venuto, ovunque si scattano foto di Lui, qui a colori e là in bianco e nero e così via, ho semplicemente detto: solo quando la Chiesa sarà rapita e il Signore ci avrà presi come sua sposa per la cena delle nozze e il ministero dei due profeti sarà iniziato e completato dopo 3 anni e mezzo, solo allora i 144.000 staranno sul monte Sion, ai quali egli si rivelerà affinché guardino colui che hanno trafitto, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio. E ogni tanto faccio delle domande, per esempio cosa si è adempiuto di quello che è scritto in Apocalisse 10 dai versetti 1 a 6, se le persone sono oneste devono ammettere nulla, a volte sono persino un po' malizioso. Io ho chiesto a qualcuno: ma quando sei diventato credente? Era uno di quei predicatori che si faceva, pensava di essere un granché, si faceva troppo, un'alta opinione aveva di se stesso. Io ho chiesto in modo diretto: quando ti sei convertito? Sì, nel 1974. E io gli ho detto: allora era già troppo tardi, se pensi che nel 1963 il Signore abbia lasciato il trono della grazia e ora stia scendendo e tu ti sei convertito solo nel 1974, e gli dissi: allora sei comunque fuori. Beh, cosa si può fare ogni tanto? A un certo punto deve essere permesso di dire qualcosa alla gente per scuotere un po' anche i loro sensi. Sì, perché è scritto: negli ultimi giorni appariranno uomini dalla mente corrotta. E qualcuno potrebbe pensare: sì, ma forse si trovano solo tra i politici. No, non è così. I politici dalla mente corrotta non sono certo la mia principale fonte di preoccupazione. I sensi sconvolti di coloro che fingono di credere al messaggio, ma che sono comunque sconvolti e sconvolgono ogni cosa. Sulle loro vie non c'è altro che sconvolgimento. Non lasciano più nulla di integro. E perché? Perché sono essi stessi corrotti. E perché? Perché non sono riusciti a mettere in ordine nulla, perché non si sono lasciati mettere in ordine. Esiste un ordine divino al quale dobbiamo sottometterci, e se non riusciamo a inserirci in questo ordine divino, non riusciremo nemmeno a collocare correttamente ogni azione divina. L'ordine divino inizia con ciascuno di noi a livello personale, e allora ciò che accade intorno a noi potrà essere facilmente senza sforzo ordinato nell'ordine divino. Ma torniamo ora a questa parola, ve la leggo volentieri affinché sia chiara una volta per tutte. Vorrei dire specialmente per il bene di coloro che forse sono ancora qua e là tormentati dai sette tuoni e da vari insegnamenti, affinché sappiamo davvero una volta per tutte che Prima Tessalonicesi capitolo 4 della prima lettera ai Tessalonicesi nella storia della salvezza non sia ancora iniziato, non sia ancora stato affrontato, non sia ancora avvenuto, né tantomeno abbia trovato adempimento. Leggo lentamente Prima Tessalonicesi 4 e chiedo la massima attenzione. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono. Mi fermo qui. E sapete perché mi fermo proprio qui? Di quale gruppo di persone si tratta qui? Di coloro che si sono addormentati in Cristo. Di quale gruppo di persone si parla in Matteo 25? Come? Prego. Di coloro che saranno allora in vita. È vero? In Matteo 25 si parla dei vivi, del messaggio rivolto ai vivi. Ecco lo sposo, uscitegli incontro. Il grido in Matteo 25 risuona qui sulla terra. Qui diventa sempre più forte. Qui si scoprirà poi che l'olio manca. Qui le lampade vengono ora addobbate e le brocche riempite. Questo è proprio il tempo della chiamata e della preparazione in cui ci troviamo ora. E proprio questa è la grande differenza rispetto a Matteo 25, dove viene descritta la situazione immediatamente prima del ritorno di Gesù Cristo. Allora il regno dei cieli sarà paragonato a 10 vergini, le quali prese le loro lampade uscirono a incontrare lo sposo. Qui in Prima Tessalonicesi 4 non si parla affatto dei viventi e questo bisogna saperlo. E se lo si sa, allora si può mandare un fulmine dietro a ogni fratello con i tuoni, con la parola del Signore, affinché tutto sia magnificamente illuminato. Lo zelo per la casa del Signore mi consuma, non solo perché ho una chiamata divina e una responsabilità, ma anche perché mi è stato semplicemente dato così da Dio. Non sopporto la menzogna, e la parola di Dio è la verità e non deve essere presentata in modo diverso né essere estrapolata dal contesto, ma deve rimanere dove si trova. Leggo ancora una volta da Prima Tessalonicesi 4, versetto 13. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Quindi qui si parla di coloro che sono addormentati. E ora viene detto ciò che accadrà. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. E allora chiedo in modo molto diretto, se è venuto, dove sono allora coloro che si sono addormentati in Cristo? Che egli porterà con sé. Li avete visti? Sì, nessuno ha visto nulla. E li avete sentiti? Sì, nessuno li ha nemmeno sentiti. Allora cosa avete sentito? Cosa avete visto? Non hanno sentito né visto nulla, ma ne hanno parlato parecchio. e non con me. Noi siamo persone che non sono destinate all'inganno, ma persone che sono state generate dalla parola di verità, nate di nuovo mediante lo Spirito e la parola, per respingere ogni menzogna ed essere santificate nella verità fino in fondo e dare ragione a Dio in ogni cosa, poiché è ancora scritto che ogni uomo è un bugiardo e che Dio solo è veritiero. E i migliori bugiardi sono proprio i predicatori. Ma questo si è lasciato nelle mani di Dio, perché trasformano la verità in qualcosa di errato, la distorcono per ricavarne qualcos'altro. Continuo a leggere, quindi teniamo a mente questo. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Quindi, in modo molto chiaro e inequivocabile, quando il Signore verrà, i morti in Cristo risorgeranno per primi. Chi riesce a raccogliere esattamente questo concetto e magari indovinare ciò che voglio dire? Quando il fratello Branham era ancora in vita, ebbe una visione, o credo fu rapito dal suo corpo. Conoscete tutti la sua testimonianza. Vide sua moglie distesa sul letto, fu portato oltre il velo, la cortina del tempo, vide milioni di persone vestite di bianco, tutte giovani e tutte belle. E anche io da vecchio posso dirlo, erano tutti belli, sui 17-18 anni. Allora ci rallegriamo anche noi che un giorno saremo giovani di non dover camminare con il bastone. In ogni caso, il fratello Branham ha visto questa, sì, l'ha definita una schiera innumerevole. Donne e ragazze, le ha descritte. Le donne avevano i capelli sciolti lunghi che ricadevano all'indietro, dei colori diversi. I fratelli avevano un viso gentile, i capelli tagliati corti, e disse che non avevano più di 16-17, al massimo 18 anni, che gli si avvicinarono e dissero: "Our precious brother", il nostro amato fratello. Ragazze e uomini, tutti lo abbracciarono e poi proseguirono, e subito dopo arrivarono i successivi, lo abbracciavano. E lui chiese: "Ma che sta succedendo qui? Persino le sorelle mi abbracciano. Non mi è mai successo in tutta la mia vita." E sapete, il fratello Branham era un uomo di Dio sincero, con una grande distanza, una distanza davvero grande. E questo lo stupì, ma quello che volevo dire è questo. Poi gli fu detto: "In questo corpo che hanno ora non mangiano né bevono, aspettano che il Signore venga, che avvenga la risurrezione. Solo allora riceveranno il corpo, il loro corpo risorto, e allora mangeranno, berranno e parteciperanno alla cena delle nozze." A volte fa bene saperlo. Qui abbiamo letto: "Come certo che Cristo è morto, così Dio riunirà con Cristo coloro che si sono addormentati." A questo punto si potrebbe chiedere: ma devono prima risorgere? Eppure Lui riunisce già con Lui. Sì, ci si potrebbe chiedere proprio questo, vero? Entrambe le cose sono vere. Ora hanno un corpo di gloria, ma al ritorno del Signore riceveranno il corpo della risurrezione. Come ho appena detto, per poter mangiare e bere ed essere come Lui, solo che saranno eternamente giovani e come erano prima. Pertanto, per tornare a questa affermazione, se qualcuno sostiene che la rivelazione dei sette tuoni implichi che il Signore sia già venuto, allora noi mandiamo un ottavo tuono e diciamo no e ancora no. Accadrà quando il Signore verrà e vi accorgerete che anche quel richiamo verrà dal cielo. In Matteo 25 il grido non è nel cielo ma qui sulla terra. Alzatevi per andargli incontro, ecco lo sposo viene, e così via. Ma qui leggiamo nel versetto 16 della prima lettera ai Tessalonicesi: poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore. Mi piace questo, alleluia. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore. Avrebbe potuto dire: ciò che ora vi espongo è così dice il Signore. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore. Continuo a leggere. Che noi viventi, quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo.
In Cristo werden zuerst auferstehen. Merken wir die Reihenfolge.
Notiamo l'ordine, sarà lui stesso a scendere. In realtà nel testo originale qui compare l'espressione con un grido imperioso, non solo un richiamo, un grido, non solo egli verrà, ma con un richiamo imperioso egli verrà e con la voce dell'arcangelo. Mi rallegro ogni volta che leggo dell'arcangelo Michele, poiché egli sta al fianco del Signore con grande fedeltà. Lo sapete bene, ad esempio in Apocalisse 12, quando il figlio masco viene rapito, è Michele che afferra il diavolo e lo scaglia giù insieme ai suoi angeli e così via. Anche in Daniele 12 è scritto: colui che combatte per il tuo popolo. Ogni volta che leggo queste cose mi rallegro, perché in questo modo al Signore vengono alleggeriti alcuni compiti. Ha fatto già quello che doveva fare il nostro Signore. Probabilmente l'ho già detto qui una volta, il nostro Signore ha affrontato Satana una volta per tutte, non ci sarà una seconda battaglia tra il Signore e Satana. E Michele basta per afferrarlo e dire: ecco qua, basta così, era una volta, adesso non si ripeterà più. Ebbene, sì, ne sono felice di questo. Immaginate se il nostro Signore venisse a prendere la sua amata sposa per portarla in cielo e poi iniziasse quel gran trambusto, quella grande battaglia, e noi venissimo coinvolti nella lotta. No, non lo vogliamo affatto, non ne abbiamo bisogno. No, no, Michele e i suoi angeli combattono contro il dragone e gli altri perdono alla grande, non c'era più posto per loro in cielo, e così Satana, il vecchio dragone, fu gettato giù. E dietro a ciò c'è: rallegratevi cieli, voi che li abitate, guai però alla terra e al mare, perché ora il diavolo è disceso verso di loro. Quindi, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. C'è un'affermazione, probabilmente nel primo sigillo, non l'ho annotato, ma l'ho letta in cui il fratello Branham dice in modo così bello, paragonandolo a Giuseppe dell'Antico Testamento, e afferma: mentre lo sposo è alla cena delle nozze con la sposa, scenderà per un brevissimo istante e si rivelerà ai suoi fratelli 144.000. E l'ho letto con gioia interiore, con gioia interiore, perché corrisponde al 100%, perché era così. Giuseppe nell'Antico Testamento ha lasciato la sua sposa delle nazioni, era infatti una pagana, nel palazzo l'ha lasciata. Quando si rivelò ai suoi fratelli non c'era nessuno presente, era del tutto solo. Nessuna donna, nessun figlio, niente, era completamente solo. E poi disse: io sono Giuseppe, vostro fratello. E da quel momento non parlò più tramite un interprete. Prima parlava tramite un interprete. Vedete, da quel momento in poi non più. Così accadrà. Il fratello Branham usa quell'espressione slip down, che significa scivolare giù, scivolare verso il basso. Mentre la sposa celebra le cene delle nozze, alla fine del ministero dei due profeti, quando i 144.000, secondo Apocalisse 14, saranno riuniti al completo sul monte Sion, egli si rivelerà a loro ed essi guarderanno colui che hanno trafitto e piangeranno amaramente dicendo: Signore, sei stato tu che abbiamo crocifisso. E lui dirà: state tranquilli, va tutto bene, doveva andare così, perché ora ho due cose: una splendida sposa proveniente dalle nazioni e voi, mio amato Israele. Per Dio non c'è alcun errore. A un certo punto si potrebbe dire alla gente: hai sbagliato, Pilato. Ah, ma loro hanno fatto tutto nel modo giusto, anche se è così terribile, è comunque successo per il nostro bene. Dissero: scendi dalla croce. A cosa sarebbe servito se fosse sceso? Non sarebbe stata una redenzione. Dicevano: hai aiutato gli altri, ma non puoi aiutare se stesso. Cari, tutto è avvenuto per noi. Ne siamo grati. Riuscite a distinguere bene questi aspetti d'ora in poi. Proprio Matteo 25, ora la chiamata, il risveglio, il pulire le lampade, l'andare a prendere l'olio, assicurarsi che non manchi. Questo sta accadendo ora, qui sulla terra, tra coloro che sono stati chiamati da Dio e che attendono la venuta del Signore. Prima Tessalonici 4, lì inizia in cielo e non sulla terra. Lì il Signore scenderà dal cielo con un grido imperioso, con la voce dell'arcangelo e con la tromba di Dio. Lo vediamo chiaramente. Per quanto riguarda l'annuncio dei 144.000, ne sono anch'io sinceramente felice. In Apocalisse 10 è l'unico passo in cui si parla della venuta senza alcun accompagnamento. Potete leggere fino a Zaccaria 14: il Signore, il tuo Dio, verrà e con Lui tutti i santi. E ne verranno sempre molte, a volte sono angeli, a volte la sposa. In Apocalisse 19 si vede il Signore su un cavallo bianco e le schiere celesti lo seguono su cavalli bianchi. A volte viene sul monte della trasfigurazione con Mosè ed Elia, e Pietro, Giovanni e Giacomo sono con lui, a volte viene con gli angeli e viene in molti modi diversi, in momenti diversi, per svolgere compiti diversi, ma in Apocalisse 10 viene da solo, precisamente come angelo dell'alleanza. E quando ho dovuto dirlo anch'io a tutti loro, e spero che la cassetta o le due cassette che si sono registrate nel Sudafrica facciano il giro, perché per quanto mi ricordo l'ho detto con autorità divina, anche Apocalisse 10 dai versetti 1 a 6 non è ancora adempiuto, così dice il Signore nella sua parola. Ma lì c'era un silenzio. Sarebbe meglio se tutti tacessero. Guardate quanto sia bello il modo in cui tutto è ordinato e suddiviso. Il Signore viene come angelo dell'alleanza al suo popolo di Israele, del quale viene detto: a voi appartengono il patto, la legislazione, le promesse, Romani capitolo 9 e molti altri passi. Ed ecco che ora viene, egli viene come angelo dell'alleanza per dire: l'alleanza che ho stretto con voi non è venuta meno. Infatti egli aveva detto: dopo questi giorni stringerò con loro un nuovo patto e metterò le mie parole nei loro cuori, così che tutti mi riconosceranno, dal più giovane al più anziano. E così ogni cosa troverà il suo posto. Ciò che mi rallegra profondamente è anche il fatto che egli si presenti lì con il libro aperto, cioè dopo l'apertura dei suggelli. Prima nel capitolo 5 il libro era chiuso e recava ancora 7 suggelli sigillati. Qui davanti ai 144.000 egli si presenta con il libro aperto. Quindi dopo l'apertura dei suggelli, dopo il completamento della Chiesa proveniente dalle nazioni, quando sarà presente il numero completo proveniente da Israele, egli si rivelerà a loro. E poi tutto converge alla rottura, dell'alleanza, e poi arriva il tempo della persecuzione, della tribolazione, il tempo dei martiri. Questa è proprio la metà delle ultime 7 anni, ma Dio ha ordinato tutto questo in modo meraviglioso. Quello che vorrei dire in conclusione è questo: quando il Signore scenderà come proprietario originale, poserà un piede sulla terra e l'altro sul mare, allora ruggerà come un leone, e solo allora i 7 tuoni faranno risuonare le loro voci. L'avete letto tutti? Questa è la sequenza divina. Lì in Sudafrica me lo sono potuto permettere e ho detto: ma sentite, i 7 tuoni non risuonano se i predicatori fanno un gran clamore sui 7 tuoni. Ho detto: risuoneranno solo quando il mio Signore, come angelo dell'alleanza, come colui a cui spetta ogni potere in cielo e sulla terra, scenderà come padrone, poserà il piede sulla terra e sul mare che egli stesso ha creato, e alzerà la mano dicendo: il tempo non ci sarà più. Ecco, allora i 7 tuoni faranno udire le loro voci, né un giorno prima né un giorno dopo. Spero che tutti coloro che avranno ancora a che fare con persone del genere siano in grado di dare una risposta chiara. Per quanto riguarda il ministero del fratello Branham, lasciatemi leggere brevemente, prima di concludere, la meravigliosa parola tratta dal libro del Re, perché durante questo viaggio mi sono reso conto per la prima volta di quanto il ministero sia stato deturpato, di quali direzioni gli siano state indicate. E se poi consideriamo quale fosse il ministero di Giovanni, il ministero della parola, quello di preparare la via, semplicemente spianare la strada al Signore, una via per il nostro Dio, senza stravaganza, senza meschini intrighi, chiara proclamazione della parola di Dio. Il messaggio dell'ora è stato portato, esattamente così è stato con l'Elia ai nostri giorni. Egli ci ha ricondotto alla parola originale, ai puri insegnamenti biblici, affinché tutto torni al giusto ordine e sia preparato per il ritorno di Gesù Cristo nostro Signore. Qui in Prima Re 18, sicuramente noto a tutti noi, al versetto 30 è scritto: allora Elia disse a tutto il popolo: avvicinatevi a me. Tutto il popolo si avvicinò a lui ed Elia riparò l'altare del Signore che era stato demolito. Prese 12 pietre secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale il Signore aveva detto: il tuo nome sarà Israele. Ne abbiamo già parlato su questo, voglio solo sottolineare: se era il fratello Branham a dover adempiere questo mandato divino, secondo Malachia 3:23, ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno grande e terribile del Signore. Allora si trattava di un incarico divino legato alla storia della salvezza, all'ultimo periodo della storia della salvezza attraverso il quale ci troviamo e camminiamo in questi ultimi giorni, poco prima del ritorno di Gesù Cristo. Oggi ho avuto l'occasione di parlare con il fratello Etienne, abbiamo parlato della fine dei tempi e siamo onesti, non vediamo forse davanti ai nostri occhi come tutto si stia adempiendo, come la bestia, quel potere unico, tutte le altre potenze devono sgretolarsi, crollare, le grandi potenze sono diventate dopo tutto piccole potenze. Cosa spicca? Il grande impero mondiale, l'impero romano che era e che poi non era più e che tornerà ad esserci, precisamente con la testa che era stata ferita a morte ed è stata nuovamente guarita. Vediamo tutto questo. E se poi pensiamo al fatto che il nostro amato fratello, con i suoi 7 anni di scuola, scusatemi se lo dico così, ma per lui alla fine del 1932, all'inizio del 1933, non era poi così facile dire: un austriaco di nome Adolf Hitler diventerà dittatore in Germania, in Italia sarà Mussolini. E lui disse: ci saranno 3 ismi, il fascismo, il nazionalsocialismo e il comunismo. E poi disse in modo molto bello: si sapeva che Dio glielo aveva mostrato e rivelato. I primi 2 cadranno nel comunismo, vi sfoceranno. E questo è proprio ciò che abbiamo visto, non è vero? I primi 2 sono ormai un ricordo del passato. Sapete cosa succede adesso? Poi il fratello Branham fece una breve pausa e poi disse: alla fine, proprio alla fine, il comunismo sarà subordinato a Roma e tutto cadrà sotto il dominio di Roma. Cosa abbiamo visto? L'ho già detto in questa sede. Non c'era nulla di meglio per il comunismo mondiale delle 72 ore in cui Gorbaciov è stato trattenuto. Da allora il mondo intero si è liberato dal comunismo. E chi oggi la pensa ancora come quel Fidel Castro lì si limita a strimpellare un po' qua e là, ma presto non avrà più il violino. No, come ho detto, quei tempi sono semplicemente passati. Cosa abbiamo sentito? È stato registrato, il Papa ha fatto sapere che Bruxelles non è considerata solo la sede dell'Europa, anche la scuola di giornalismo del Vaticano dovrà essere trasferita lì, così che nella sede centrale di Bruxelles, proprio vicino a questo edificio, il Vaticano istituirà la propria scuola. È stato riportato ufficialmente nei notiziari. E chi frequenterà questa scuola di giornalismo vaticana diventerà un vero redattore, una vera redattrice, diventerà un giornalista, una giornalista di altissimo livello. Ma chi ne pagherà le conseguenze? Saremo proprio noi che abbiamo capito come stanno le cose. Ma ecco ancora una domanda prima di concludere. Se Dio non avesse rivelato queste cose, non lo sapremmo. E se Dio non avesse mandato il fratello Brahman, non conoscerei tutti questi connessi. Quindi sono sinceramente grato che Dio abbia mandato uno dei suoi più grandi profeti ai nostri giorni. E sono grato al Signore per aver comunque rinfrescato e illuminato la mia debole comprensione, permettendomi di vedere, comprendere e assimilare tutto questo con tanta chiarezza. E ogni tanto riesco anche a trasmetterlo allo stesso modo, affinché anche gli altri possano vederlo, sentirlo e semplicemente sapere. È così adesso. E se Apocalisse 17 dice che la prostituta cavalca la bestia, allora è proprio così. Non è il potere politico è sopra il potere religioso e lo cavalca, al contrario, è il potere religioso a montare in sella il potere politico economico e a tenere le redini in mano. Immagini del genere la dicono lunga, solo che devono essere comprese. Chi cerca l'anticristo a un ululo non lo troverà mai, ma chi lo cerca laddove si trova lo troverà in fretta. Ebbene, siamo grati a Dio anche per questa giornata, per la chiarezza della Sua parola. E ogni volta mi colpisce di nuovo quanto non ci sia mai stato un tempo come quello di oggi, mai, in cui lo Spirito Santo si riveli in modo così diretto, unisca, illumini, mostra semplicemente le cose. Possiamo dire con gioia: il Signore ci guida sulla retta via per amore del suo nome, e si va da chiarezza a chiarezza, da conoscenza a conoscenza, di rivelazione in rivelazione. Sia lodato il nome del Signore. Questa è la via di Dio. E ora puliamo ancora un po' le lampade, mettiamo un po' d'olio qui, ancora un po' là, non è vero, affinché non ci manchi nulla quando il Signore verrà, ma affinché abbiamo lampade accese e anche vasi pieni d'olio. Rivelazione dello Spirito, affinché tutto ci affluisca e possa affluirci, finché non passiamo dal credere al vedere. A tutti voi che mi avete ricordato nelle vostre preghiere durante il viaggio missionario di poco meno di 3 settimane, vi ringrazio di cuore. Il Signore vi benedica e sia con voi. Amen. Padre Celeste, ti ringraziamo di cuore tutti insieme per la tua presenza. Tu sei in mezzo a noi, o Signore. Ci hai benedetti. Hai aperto la nostra comprensione delle Scritture. Puoi parlarci di Mosè e di tutti i profeti, puoi rivolgerci le parole di tutti i Vangeli e delle lettere, e noi ti comprendiamo. Alleluia, Signore. Il mio cuore è mosso a ringraziarti oggi con tutta l'anima. Non eravamo seduti ai piedi di un illustre professore o di un insegnante di teologia, ma ai tuoi piedi, o Signore. Sei stato tu e sei tu a parlare con noi, e ogni volta i nostri cuori si infiammano di nuovo, perché la tua parola è così meravigliosa. Tutti connessi si incastrano alla perfezione, amato Signore. Gli uomini non sarebbero stati capaci. Tu l'hai disposto così. Non abbiamo bisogno di interpretare nulla né di far combaciare nulla. Tutto quadra, è vero e si compie davanti ai nostri occhi. Amato Signore, fa anche ciò che è necessario per la Chiesa. Facci vivere un tale risveglio con un grido sincero e profondo. Ecco lo sposo viene, preparatevi ad andargli incontro. Signore, che possiamo pulire le lampade, riempire le brocche d'olio. Oh, vorremmo essere pieni dello Spirito, della tua pienezza. Abbiamo già ricevuto grazia su grazia. Attraverso lo Spirito ci hai donato la manna nascosta, il cibo vivente. Anche questo pomeriggio sei stato con noi, in tutta semplicità, eppure così potente. Amato Signore, ora preghiamo insieme anche per tutti coloro che nei 5 paesi africani hanno ascoltato la tua parola, forse circa 7.000-8.000 in totale. Dio fedele, anche lì la tua parola non tornerà a vuoto, ma compirà ciò per cui l'hai mandata. Amato Signore, strappa i tuoi da ogni confusione, radicaci saldamente nella tua parola, fa che ciò avvenga per grazia. A te, Signore fedele, rendiamo grazie per il Golgota, per il sangue sacro dell'agnello di Dio versato lì per noi. La nostra redenzione è compiuta. Amato Signore, accetta la nostra gratitudine, la nostra adorazione. Benedici anche tutti coloro che oggi non possono essere qui, in particolare il fratello e la sorella Cuffa, o Signore. Sì, con loro, Dio fedele. Sì, con tutti gli altri che sono in vacanza. Benedici anche tutti i fratelli e le sorelle che ascolteranno queste cassette, Signore. Siamo infatti intimamente uniti a te e a tutti. Ah, grande Dio, fa che torniamo al primo amore, alle prime opere, allo stato originario della prima Chiesa. Possa questo essere il risultato del messaggio divino e del ministero che ci hai donato in questa generazione. Amato Signore, ti ringrazio ancora una volta per tutto, nel caro e santo nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Amen.